Ma realmente ricordate che c'è una dimensione dove gli abitanti di Sion, in particolare in un salmo, viene detto che lo slogan di questi abitanti è: cantando e danzando diranno le fonti della nostra gioia sono in te. Perché questa è la potenza che lo Spirito Santo ancora questa mattina vuole illuminare nella tua vita, nella mia vita. Uno stile di vita che si basi su quello che Dio è, su quello che Dio ha fatto e che esprima riconoscenza, gratitudine, lode, adorazione. Non dobbiamo mai spegnere questa realtà, perché se spegniamo questa emittente di grazia ricevuta e di canto, di lode, di gratitudine, si spegne piano piano la nostra vita, veniamo coinvolti in 100.000 altre cose e poi piano piano ci inaridiamo e realmente dovranno lodare le pietre. Ed è proprio su questo brano che vorrei questa mattina dire qualche cosa. Ci troviamo nel momento precedente della Pasqua, Gesù entra in Gerusalemme cavalcando un focoso destriero, no, una puledra. Tipo Ivano, una puledra d'asino preparata da Dio proprio per questa occasione incredibile. Entra a Gerusalemme, c'è una scena grandissima, bellissima, dove questa puledra d'asino avrà detto: mi come sono importante, no? Tutti mi mettono mantelli sotto, ma noi siamo quella puledra d'asino ed è bello sapere che Gesù è in noi. E quando siamo onorati sicuramente è per qualcosa che Gesù ha fatto in noi, perché sicuramente per quello che facciamo noi o per come tante volte ci comportiamo, veramente non saremmo tanto onorati, saremmo criticati. Ma quando Gesù può cavalcare la nostra vita, quando Gesù può veramente esprimersi attraverso di noi, abbiamo sentito in questi giorni col pastore Di Leo. Mentre questo avviene, e allora sicuramente tanti cuori, quelli degli umili, quelli dei bambini, accoglieranno veramente l'opera di Dio attraverso di noi e gioiranno. In Luca capitolo 19, verso 37, è scritto così: quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Che bello, ripetiamola questa benedizione. Naturalmente dicevano anche altre cose, ma l'essenza di questa benedizione è meravigliosa. Benedetto il re che viene nel nome del Signore, perché Gesù era re. Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Sapete quando viene espressa una lode reale? Quando si passa dal formalismo all'espressione vera della lode, c'è sempre qualcuno che si lamenta. E chi è che si lamenta? Lo spirito religioso, non religioso buono, che tante volte noi usiamo questa parola, un religioso, come a dire una persona buona, ma religioso nel senso farisaico. I farisei, guardate un poco, chiaramente erano disturbati da queste persone che stendevano i loro mantelli davanti a questa puledra d'asino con sopra Gesù mentre entrava a Gerusalemme e che gridavano questa lode e che osannavano al figliol di Dio. Lo spirito dei religiosi è sempre contrario alla rivelazione dell'amore di Dio, della grazia di Dio e quindi alla risposta normale che noi possiamo dare quando scopriamo questa grazia e amore di Dio, perché Gesù era come una fontana che spruzzava acqua di libertà, di gioia, di guarigione. E quindi era automatico che le persone dissetate, riempite di quell'acqua, dicessero grazie, gloria a Dio, Dio, alleluia, Gesù è grande, meraviglioso. Che la lode sgorgasse dai loro cuori era una cosa naturale, non perché stavano vedendo un uomo in pompa magna con 10 gorilla che lo spalleggiavano, che dava una impressione di super con un'aureola a LED. O con altri segnali da Superman. No, quello che faceva lodare le persone era l'avere visto in Gesù l'espressione dell'amore del Padre, dell'avere visto in Gesù la misericordia del papino, dell'abba. Questo portava le persone ad essere grate e ad essere libere di esprimere gratitudine, ed è qualcosa che lo Spirito Santo vorrebbe fare anche con la tua vita, con la mia vita. Ma c'è la mentalità religiosa, c'è il blocco che dice: ah, cosa penseranno gli altri se ti vedono lodare Dio? È incredibile, siamo in un sistema dove nessuno si scandalizza più delle bestemmie, e invece ci scandalizziamo di sentire qualcuno che loda spontaneamente con tutto il cuore il nome del Signore. Io spero che dobbiamo entrare in questa dimensione dove non ci vergogniamo di lodare il Signore verbalmente, ma non solo, anche la nostra vita, abbiamo sentito, può diventare una manifestazione di questa lode. Anche la nostra vita può esprimere ringraziamento, lode a Dio. Quindi alcuni dei farisei tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli, non è possibile, fai qualcosa, fai smettere i tuoi discepoli e soprattutto dice ai tuoi discepoli che fanno smettere gli altri. Qua stiamo facendo troppa confusione, qua ci facciamo troppo rumore, ma che cosa sarà mai? Perché tutto questo chiasso per un uomo così umile su un puledro d'asino? Ma anche c'è una carrozza, servi, ma quale carrozza? Su un puledro d'asino un uomo entra a Gerusalemme, ma è il Salvatore, è il Signore Gesù, è colui che si preparava a dare la sua vita per te. E già il popolo, i discepoli, erano veramente nello spirito profondo della lode. Ma Gesù rispose. Ora abbasso il volume. No, non rispose così. Ora li faccio stare zitti tutti. Li farò entrare in un religioso silenzio. No. Gesù disse: vi dico che se costoro tacciono, grideranno le pietre. Ed è incredibile, perché Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso e sta veramente tante volte lì dove non viene riconosciuta la sua grandezza, il suo amore, sta prendendo delle pietre, delle persone che sono rigide, dure, impermeabili, che non ci investiresti niente sul fatto che possano andare a Dio, e sta rompendo queste pietre, e queste pietre le sta facendo diventare pietre viventi, da pietre morte, da pietre che erano solamente un peso, da una pietra in un ruscello d'acqua che non beve e non fa passare l'acqua, a pietre viventi per costruire l'edificio santo, il tempio del Dio vivente. E questa mattina vogliamo riflettere un attimo sull'importanza di essere capaci di rispondere a quello che Dio è, a quello che Dio ha fatto attraverso una espressione di gratitudine, di lode. Attenzione, questa non deve essere necessariamente rumorosa. Non è il tifo più forte che fa fare gol alla squadra. Tante volte i tifosi si ammazzano, ma la squadra perde lo stesso. Ma è il gol che fa fare poi l'urlo di trionfo ai tifosi. E allora oggi è stato bello perché? Perché credo che quasi tutti, c'è sempre un quasi, speriamo che questo quasi diventi sempre un numero più ristretto, quasi tutti erano coscienti di trovarsi in un posto dove la realtà principale era Gesù. Era lo Spirito Santo, era il Padre, questa meravigliosa Trinità. Come dire, ma che ci sto a fare qua? Quando passa questo tempo? No, un tempo meraviglioso dove, mentre Gesù nella tua Gerusalemme cammina, tu lodi, innalzi il suo nome. Innalzi proprio perché non puoi tacere. Perché se tu taci, Dio sarà costretto a fare gridare le pietre. Questo magari è una cosa buona, ma normalmente Dio vuole che siano i suoi figli, che siano i fratelli di Gesù, che sia la sua famiglia ad avere una comprensione, una rivelazione della sua grazia, del suo amore e quindi dall'esprimerla. Sapete, uno dei nostri problemi spesso è l'espressione dei sentimenti, delle emozioni. Ma sapete, non è sempre così. Ci sono persone che sembrano tutte inquadrate, tutte così. Poi se le vedi alla partita di calcio, mamma mia, dice, ma quello non era quel tizio che quando era in chiesa sembrava veramente ibernato, sembrava quasi imbalsamato. E ogni tanto uno doveva andare a vedere per vedere se c'era qualche segno di vita ancora nella persona. In un contesto diverso, dietro a persone che corrono dietro una palla, diventa uno che è capace di esaltarsi. Sapete, io credo che Dio tante volte sia triste. Triste perché noi, sua famiglia, non siamo entusiasti della sua presenza, della sua opera in noi. Attenzione, essere entusiasti. Ci sono tante modalità di dare, adorare. Non sono tutte rumorose, anche silenziose. Uno può esprimere una gratitudine immensa anche in silenzio. Ma è bello dare anche un linguaggio alle emozioni. È bello veramente poter usare le nostre emozioni per lodare Dio. Ed è bello perché? Perché nasce dallo Spirito, come ho detto poco fa. Non facciamo rumore e la presenza di Dio aumenta, perché tante volte questo è il sistema di lode un po' che ci viene importato, esportato, dovremmo dire, dall'America. Cioè più rumore fai, più è più presente Dio. Non è così. Però lì dove Dio fa gol nella nostra vita, la sua presenza, l'intimità con la sua presenza fa gol nella tua vita, è spontanea la lode, è spontaneo dire grazie. Evidentemente noi non siamo tante volte consapevoli di quello che Dio ha fatto, anzi, forse da cristiani ci sentiamo più sfigati degli altri. Non è così. Dio ha fatto cose incredibili, la tua sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ti è toccata, ne avresti da potere ogni giorno gridare lode a Dio, benedetto Lui che è dentro di me, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Ed è importante, dicevamo un po' stamattina, che la fiducia in quello che Dio è e in quello che Dio ha fatto possa essere parlata, perché non è solamente la fede del cuore, quella è la parte più importante, io ci credo, ma il primo livello della fede è espresso con la parola. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Dice così? Io credo che veramente, tante volte, più di parlare la nostra fede, noi sparliamo la nostra incredulità, sparliamo la nostra lamentela, sparliamo i nostri fratelli, sparliamo, sparliamo, anziché parlare questa libertà che Dio ci ha dato. Attenzione, non si tratta di fare una specie di training autogeno, autoconvincendosi di cose che non sono. È cominciando a dire io non sono raffreddato, io non sono raffreddato, intanto crisi di sternuti, cose, beh, piangi, fai, dici, io non sono raffreddato un giorno, due giorni, tre giorni. Meglio che ti prendi un antistaminico, dico, se non hai il piacere di continuare a essere raffreddato. O con un mal di testa puoi fare lo stesso, senza togliere al fatto che puoi avere una fede semplice e ricevere la guarigione, ne abbiamo parlato la scorsa domenica, ma dobbiamo essere semplici, dobbiamo avere realmente una coscienza di quello che Dio ha fatto e sicuramente lasciando perdere il fatto fisico, lasciando perdere le situazioni lavorative, lasciando perdere la persecuzione. Abbiamo sentito in questi giorni di persecuzioni incredibili lì in Indonesia. Per noi sono cose dell'altro mondo, perché in un altro posto lontano da noi, ma pensare che persone possano essere squartate, decapitate, eccetera, eccetera, perché solamente sono cristiane. Mamma mia! E allora, dicevo, diventa importante parlare la tua fiducia attraverso la lode, il canto. Se tu non parli, la tua fiducia non si svilupperà. Se tu parli sempre la tua incredulità, parli la tua difficoltà, parli la tua razionalità, parli i tuoi pregiudizi, parli i tuoi problemi, tu diventi quello che parli. Quello che contempli diventi. Lì stavano guardando Gesù entrare a Gerusalemme e c'era un tripudio, c'era una lode altissima che voleva essere fermata. I farisei religiosi non ameranno mai la lode vera, profonda. Cercheranno sempre di spegnere, perché dà fastidio vedere qualcuno che crede sul serio. Può sembrare strano, la fede è diventata più un fatto culturale, un fatto mentale, un fatto tradizionale, un fatto proprio di educazione, è diventato un concetto mentale per cui non ha bisogno di freschezza, anzi, quando si vede la freschezza uno si spaventa, dici, ma guarda, questo è vero, ci crede a Gesù? Ci crede a tal punto che dice alleluia! Ci crede a tal punto veramente che lo loda, ci crede a tal punto che anziché essere quasi matematico nel recitare una preghiera, si possono scrivere delle preghiere belle, poetiche, meravigliose, esprimerle col cuore, non c'è niente di male, ma tante volte ci vuole l'estemporaneità, ci vuole la sincerità. Perché? Perché lo Spirito Santo ti farà pregare con la tua intelligenza, ma ti farà pregare anche nella libertà dello spirito, che non solo è il parlare in lingue, questo è il massimo, cioè tu preghi senza sapere cosa dici, però il tuo spirito prega, la tua intelligenza non capisce niente, però preghi. Ed è un incoraggiamento quello che voglio darvi questa mattina, per quelli che parlano in lingua, di ricordarsi ogni tanto di mandare a riposo la propria intelligenza e fare venire fuori la libertà che c'è nel proprio spirito. Noi non ci crediamo, ma mentre esprimiamo questa libertà, mentre esprimiamo con gemiti inesprimibili, sospiri ineffabili, la preghiera che lo Spirito Santo ci ispira, la nostra mente si ricarica, viene edificata, viene costruita la coscienza della presenza di Dio, che non è un'idea, non è un'immagine, non è una teologia, un teorema, e abbiamo bisogno continuamente di questa dimensione per entrare poi come semplici bambini e non essere zittiti dai farisei o dai farisei che c'è, dai fariseo che c'è in te. Sapete che in ognuno di noi c'è un fariseo, c'è un atteggiamento in cui vogliamo, sì, mi raccomando, equilibrati, no, lodare troppo il Signore, no, tutte le cose bisogna, non c'è problema nel lodare il Signore, più lodi realmente, non fai il rumore, più lodi realmente, più vieni trasformato a sua immagine. Ed è bello scoprire che mentre questa realtà avviene nella tua vita, nella mia vita, mentre lo Spirito del Signore è su di te, dentro di te, ricevi questa unzione capace di dare agli afflitti della Chiesa canto di Sion. Qua dice agli afflitti di Sion. Io dico agli afflitti della Chiesa canto di Sion. Un diadema invece di cenere. Quanti sogni sono andati in cenere nella tua vita? Quanti castelli in aria? Quante idee che ti sei fatto di dove saresti arrivato, come ci saresti arrivato, sono andate in cenere? E abbiamo proprio qualche domenica fa sottolineato che spesso quando arriviamo a capolinea e abbiamo visto in cenere tutte le nostre idee, tutti i nostri problemi, ancora lì, tutte le cose che non sono cambiate, proprio lì Dio ci dà un diadema al posto della cenere. Chi è che vuole fare lo scambio? Chi vuole scambiare le proprie ceneri? Non quelle dopo morto. Quelle... Chi vuole scambiare le ceneri delle proprie false immagini di Dio, delle proprie delusioni, spesso dovute a tipo di messaggi ricevuti in cui vai in crisi perché non capisci più niente, il tuo cervello spirituale va in cenere, ma meno male che il tuo spirito non va in cenere, alleluia. Ed è bellissimo quando il fuoco brucia tutte le nostre sicurezze, ma il tuo spirito è inattaccabile, invulnerabile, non incendiabile. Che bello sapere che la parte più vera della tua vita non potrà essere bruciata dal diavolo, non potrà essere toccata, non potrà essere colpita, anzi, quando va in cenere un tuo equilibrio, Dio ti dà un diadema, ti dà qualcosa, ti fa scoprire qualcosa della sua preziosità dentro di te. E allora rialzi lo sguardo, allora ritorni a sperare, allora ritorni a proiettarti in avanti. Ma attenzione, è importante che questa realtà funzioni nella tua vita, e che al posto del dolore possa ricevere anche l'olio della gioia. È un altro aspetto meraviglioso in Isaia 61, verso 1, sto leggendo. Quindi al posto della cenere, al posto del fumo, un diadema, qualcosa di prezioso. Al posto del dolore, al posto della sofferenza sterile, al posto di quella sofferenza che non ti porta alla metanoia, che non ti porta a un ravvedimento, ma quella sofferenza sterile, preludio spesso di distruzione, di disperazione, di depressione, quella sofferenza in cui ti cuoci a fuoco lento, Dio vuole mettere la sua gioia. Alleluia! Quindi anche quando arrivi qua abbuttato, addormentato, incavolato, distaccato, distratto con i tuoi pensieri, proprio perché lo Spirito Santo quasi quasi ti ha teletrasportato, perché se fosse stato per te non saresti neanche venuto, avresti trovato 100.000 ragioni da quelle culinarie a quelle di altro genere per non essere qui, ma quando finalmente teletrasportato dallo Spirito Santo arrivi qui, lo Spirito Santo vuole veramente mostrarti una prospettiva diversa da quella che stai vivendo. Quindi è bene che ti metti gli occhiali della fede, è bene che guardi ed è bene che approfitti di questo momento, perché questo momento sicuramente non ti raggiungerà in maniera così semplice da qualche altra parte. Ma se miracolosamente sei arrivato qui, miracolosamente sei arrivato prima della lode, perché normalmente tanti è come se devono prendere la rincorsa per partire e arrivano quando finisce la lode, e questo ti fa perdere una gran parte di quello che Dio vuole fare per ricaricarci. Se sei qui, dai la cenere al Signore e prendi il diadema. Dai il dolore, dai la sofferenza di chi si ostina ad andare in una direzione che non spunta, e Dio ti darà la gioia, illuminerà l'olio della gioia che è dentro di te. E poi dai il tuo spirito abbattuto, come a dire, qualcuno arriva qua e cade come morto, no? Come morto, cade, come a dire, come se avesse fatto un'impresa incredibile da casa a qui. Perché? Perché sei abbattuto, sei scocciato, sei smarrito, ma anche lì, invece di uno spirito abbattuto, il Signore vuole metterti il manto della lode. E io so che questa mattina qualcuno, grazie a Dio, ha levato il manto della lamentela, il manto dell'indifferenza, il manto dell'abbuttamento, il manto della ora in meno dormita, e quindi di questo senso ancora di essere, forse non capire se eri sveglio ancora o non eri sveglio. Ma lo Spirito Santo si è manifestato, e tante volte quando scendo lo faccio anche per guardare un po' meglio. Ancora siamo piccoli, quindi ci vedo anche un po', posso vedere tutti, mettendomi gli occhiali forse ancora meglio. Ma ho visto che in molti di voi avveniva questa cosa incredibile, cioè che al posto di questo spirito abbuttato o abbattuto, se preferite, il manto della lode è sceso ed è diventato contagioso, perché lodo io, loda lui, loda lei, lodi tu, lodo l'altro. Piano piano questo mantello si può allargare, e anziché trasmetterci lamentela, trasmetterci tensione, conflitti, lo spirito della lode diventa contagioso. Beato il popolo, dice un salmo, andiamo verso la conclusione di questa esortazione breve che voglio fare, che ho sentito forte nel mio spirito. Beato il popolo, Salmo 89, 15, che conosce il grido di gioia, o qualche traduzione dice di giubilo. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, ma non quel grido legato semplicemente a un'autoesaltazione, quando tutto sembra che ti va bene, quando tutti ti circondano con l'affetto, tutti ti riempiono di soldi, tutti ti... Ma quando umanamente sembrerebbe che non hai niente per cui ringraziare o lodare, ma quello è il momento vero dove, se hai coscienza di Dio, può venire questo grido di libertà. E questa era tutta la vita dei discepoli. Abbiamo parlato nelle scorse predicazioni che vivevano delle cose incredibili, erano reputati spazzature, eppure contristati e sempre allegri, traboccavano di allegrezza in tutta l'afflizione, giubilavano veramente, perché per loro Cristo non era una teoria, non era un catechismo, non era una dottrina, non era una teologia, ma una presenza viva nella loro vita. Sapete, ci sono tanti gruppi qui a Palermo, anche in ambito cattolico, che si stanno smuovendo in una maniera incredibile. C'è per esempio un movimento che si chiama Oikos, non so se ne avete sentito parlare, che si stanno infiammando per Dio in una maniera incredibile e si moltiplicano e trasmettono questa gioia agli altri. Cosa vogliamo dire? Ci stanno credendo più di noi. Noi cosa trasmettiamo agli altri? Forse siamo quelli come i farisei che facciamo stare zitti quelli che sono un po' più allegri nel Signore? No, non deve essere così, ci dice questa mattina il Signore. Perché se voi tacete, se voi non esprimete lode, sarò costretto a fare gridare le pietre. E allora ci saranno pietre che gridano. Mamma mia, tipo un film horror, le pietre che parlano, che gridano. Ma Dio ha scelto che tu sia colui che esprime lode, gratitudine. Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. E questa è la verità importante. Alla luce di che cosa stai camminando? Qualcuno dice alla luce spenta. E alla luce spenta cammini al buio. E se cammini al buio, la migliore delle ipotesi è che vai a sbattere contro un muro. Poi ci sono ipotesi ancora peggiori. Poi se c'è un cieco che guida un altro cieco, tutte e due nella fossa. E così in un'escalation dove andiamo di male in peggio. Ma se cammini alla luce del volto di Dio, questo è il segreto. Questo è il segreto. Al di là di quanto sei guarito, al di là di quanti soldi c'hai, se cammini alla luce del volto di Cristo, realmente puoi esultare tutto il giorno, dice il verso 16, nel suo nome e gioire della sua giustizia. Gioire della sua giustizia. Ma se tutto fa schifo, ma se tutto non va, ma dove stai guardando? Il regno di Dio in te è giustizia. E se tu pratichi poco il regno di Dio in te, pratichi molto il regno esterno, mi sa che alla fine farai come molti dicendo, ma è un'ingiustizia. Ma tutto è veramente contaminato. E sebbene noi cristiani siamo chiamati, abbiamo sentito anche in questi giorni, a trasferire questa giustizia del regno che abbiamo ricevuto dentro, ricordatevi che la perfetta giustizia non sarà mai quella esterna, ma quella che Dio ha messo dentro di te, e abbiamo bisogno di scoprirla, perché nel nostro cuore c'è un desiderio profondo di giustizia. E non dobbiamo aspettare per forza il giudizio eterno perché tutto sia giudicato, ma anche ora possiamo vivere la bellezza del sentire che Dio non solo è buono, ma Dio è giusto. E questo può ancora di più fare innalzare il livello di lode e diminuire il livello di lamentela nella tua vita. Per me è un miracolo. Io sono stato per tanti anni un depresso, per tanti anni un lamentatore cronico, cioè dove in tutto c'era qualcosa che non andava, perché non andava in me naturalmente, quindi attraverso di me poi ovviamente vedevo tutto negativo, e semplicemente nella lode, nell'esprimere la lode, ho cominciato a scoprire questo regno di libertà, ho cominciato a comprendere, ho cominciato a trovare delle motivazioni, delle spinte che normalmente vengono sostituite invece col dominio, col controllo degli altri, con altre gratificazioni. Se non vivi la gioia del Signore, cercherai di gioire di altre cose più o meno legittime, ma ti priverai del centro della forza vera. Perché tu, verso 17, sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. Guardate già come allora c'è un panorama molto chiaro della potenza di Dio che si dimostra perfetta nella debolezza, della grazia. Già è evidente. Tu sei il vanto della mia forza. E questo glielo puoi dire al Signore. Io sono debole. Ma sapete, nel mondo cristiano, come spesso mi ritrovo a dire, c'è questo bipolarismo spirituale. O chi si dice sono debole, sono un verme, sono una cosa inutile, sono qua, sono là, pietà di me, Signore, pietà, sono debole, sono un verme. E Dio dice, ehi, guaglio! E io che ho fatto? Io sono morto per metterti una nuova identità e tu continui a lamentarti del vaso di terra. Certo, questa gloria non è del vaso di terra, ma ce l'hai dentro, hai bisogno di scoprirla. Come ci sono quelli però che non la scoprono, però si autoesaltano e si autoesaltano e sono in uno stato di eccitamento maniacale spirituale. Sono super, 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 come se veramente fossero in un altro pianeta e proclamano, dichiarano, decretano, eccetera, eccetera, senza guardare più la realtà. Ma non è questa. Sono due modalità ancora legate a non scoprire che Lui, la sua opera in noi, è il vanto della nostra forza. Io mi glorierò, diceva Paolo, nel Signore. E con il tuo favore accresci la nostra potenza. Anche qui dobbiamo chiaramente rivedere in concetti un poco più spirituali. Con il tuo favore accresci la potenza. Ci dai la capacità di sperare. Attraverso la tua grazia ci dai una prospettiva nuova. Ci dai dei progetti nuovi, ci dai veramente delle visioni, ci dai veramente lo stimolo per poter arrivare a degli obiettivi. Con la tua potenza ci arriviamo, con la potenza di Dio, fratello, sorella, arriverai a quello che è il progetto che Dio ha per te, arriveremo al progetto che la comunità deve svolgere per il piano di Dio, ma credendoci, parlando già la gratitudine, ringraziando Dio per questo e da lì poi muovendoci piano piano, vedendo l'opera di Dio che si manifesta. Ultimo verso. C'è un altro salmo che mi piace tantissimo, e tanto che non lo cito, quindi lo devo citare per forza, perché ha la potenza veramente di illuminare una comprensione nuova e di farci smettere di essere chiusi, silenziosi, cristiani così equilibrati che si fossilizzano, diventano parte dell'era paleozoica o di altre ere, perché diventano dei fossili. No! C'è una vita esuberante dentro di te, che non significa che tutto ti andrà bene, ma c'è una potenza capace di infiammare i tuoi fratelli, contribuendo gli uni gli altri. Abbiamo sentito in questi giorni l'importanza del portare ognuno la parte della propria carismaticità, ma poi di portare insieme un progetto per gli altri. Beati, dice il Salmo 84, verso 4, beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Alleluia! C'è una beatitudine meravigliosa per quelli che abitano nella casa di Dio e abitano non nel senso che si trasferiscono in chiesa e poi fanno le mummie in chiesa, ma che nella comunità, nella coinonia, vivono veramente la grazia e l'amore di Dio e insieme agli altri fratelli lodano. Tante volte mi verrebbe la tentazione, ne condividevo qualche volta con qualche fratello, di scendere ogni tanto, andare da qualcuno che vedo su un terzo pianeta a forse fare non lo so quali speculazioni filosofiche o molto più terra terra, e gli dico: ma che stai facendo qua? O qualcuno messo impegnato a messaggiare, cioè non riesce ancora a separarsi dal network, neanche davanti alla presenza di Dio il social network diventa quasi più motivante e ti distrai da quello che Dio sta facendo. E quasi quasi mi verrebbe di venire e di scuoterti, ma per amore, non perché mi dà fastidio, non perché, ma perché tu ti privi di qualcosa di grande. Non solo, prima cosa, secondo, non facendo la tua parte, privi di qualcosa il corpo che è collegato con te. Perché sarà bellissimo quando ognuno di voi, arrivato qui in maniere diverse, seduto, alzato, sottosopra, disteso, col soaking, con altre modalità di lode, però si sintonizza con lo Spirito. Voi vedrete delle cose meravigliose. Perché Dio non onora una persona, ma onora il corpo. E quindi se tutti quanti mettiamo la spina nella presenza di Dio, si accenderà qualcosa di sempre più grande. Come abbiamo visto una piccola parte oggi, quello che abbiamo visto oggi si può moltiplicare 100 volte di più. Lo Spirito Santo può muoversi in guarigioni, in tante cose, senza che noi ci esaltiamo, solamente se ci sintonizziamo con Dio e gli uni con gli altri. Concludo questo verso. Beati quelli che abitano la tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Questi beati, quando attraversano la valle di Baca, cioè la valle arida e deserta, essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia di autunno la ricopre di benedizione. Lungo il cammino aumenta loro la forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Mamma mia, che progetto incredibile qua che ci abbiamo! C'è una traduzione francese, ve la leggo brevemente, è molto più specifica. Ogni tanto, per chi conosce un'altra lingua, andate a leggere la Bibbia in francese, la Louis Segond, è molto interessante perché il traduttore credo che in tante parti è stato molto più ispirato. Lui traduce così: Heureux ceux qui habitent ta maison. Questo è semplice. Felici quelli che abitano la tua casa. Vogliamo gli occhiali. Ils peuvent te célébrer encore. Cioè possono ancora celebrarti, come a dire, la vita, le circostanze, le difficoltà, le liti, i conflitti, le amarezze, non sono riusciti a farli smettere di lodare. Questa è l'azione più forte del diavolo nella tua vita. Non è danneggiarti in qualunque modo, ma è privarti della fiducia, di una fede che parla, di una fede che canta, di una fede che loda Dio. Questo è il target, l'obiettivo più forte che il diavolo vuole ottenere in te, quello di spegnere, come lo spirito farisaico voleva spegnere la lode dentro la tua vita, spegnere il contatto con Dio e la fiducia con l'amore di Dio. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Felici quelli che piazzano, che mettono in te il loro appoggio. Dove ti stai appoggiando? La ditta appoggio è fallita. Dove ti stai appoggiando? Guardate come traduce questa parte. Queste persone che fanno questa cosa, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracé. Loro trovano nel loro cuore delle strade già tracciate. Questa è la cosa bella, non ti devi inventare la strada, perché mentre tu vivi alla presenza di Dio, hai comunione con Dio, vivi un'intimità con Dio, preghi in lingue, lodi il Signore, si illumina una strada già tracciata dentro di te. Non hai bisogno più di dire: Signore, dove? Dove? Di qua, di là, come facevo io. E poi il Signore mi diceva: guarda, da qualunque parte vai, sarà un fallimento. Perché? Perché non vivi nello spirito della lode, ma se sei nello spirito della lode, da qualunque parte vai, sarà un successo. E vi leggo gli altri due versi in francese. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, quando attraverso la vallée di Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, la trasformano in un luogo pieno di risorse, di sorgenti, sorgenti, risorse, ci fa capire. Ricordate l'esempio di Edileo sul sale che fertilizza e trasforma la in fertilizzante, in qualche cosa che può essere usato. Veramente, Dio vuole trasformare tutto quello che è spurgo del tuo pozzo nero in qualcosa veramente che fertilizzi la tua vita, che ti trasformi, che ti cambi, che cambi gli altri attraverso di te. E la pluie la couvre aussi de bénédiction, e la pioggia la copre di benedizione. Leur force augmente pendant la marche, la loro forza aumenta durante il cammino, e ils présentent devant Dieu à Sion, e arrivano a presentarsi davanti a Dio in Sion. Alleluia! Ma non è così. Malcapitati quelli che non abitano nella tua casa e si lamentano sempre. Malcapitati quelli che cercano in loro la forza, non trovano le vie del santuario, e quando attraversano la valle di Baca vengono desertificati e la pioggia d'autunno li distrugge. Lungo il cammino si esaurisce la loro forza e compaiono infine davanti allo psichiatra. No. E compaiono di fronte alla disperazione, all'angoscia. Ci alziamo in piedi. Sapete, c'è una potenza grande. Abbiamo fatto un leggero excursus. Non spegnere la gratitudine, la lode che lo Spirito Santo sta cercando di accendere nella tua vita. Anzi, metti qualche cosa perché questo fuoco di lode, di adorazione cresca. E questo non solo per essere trasformato, ma dice un salmo: egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Cosa significa? Che mentre tu lodi e adori, vieni trasformato e spruzzi quest'acqua intorno a te, questa diventa una forma di evangelizzazione. Perché Cristo si esprime attraverso la tua vita. Gli altri vedranno questo e diranno: mamma mia, ma da dove viene questa acqua in un deserto così grande come quello della Sicilia? In una situazione così difficile, lavorativa, come è possibile che viene fuori quest'acqua, questa sorgente? E così questa sarà una forma di evangelizzazione. Voglio pregare questa mattina, perché mentre ci avviciniamo alla Pasqua, mentre nella Domenica delle Palme avviene quello che abbiamo appena letto, Gesù entra in Gerusalemme tutto preordinato, e mentre veramente i bimbi, i discepoli, i semplici, gli umili adorano, gridano lode a Dio, i religiosi che magari si preparavano a celebrare la Pasqua ebraica erano tutti scandalizzati e volevano fare tacere, volevano fare smettere. E Gesù ancora dice: se essi tacciono, grideranno le pietre. È una sfida questa mattina. Non dobbiamo fare gridare le pietre, né tantomeno tirarcele gli uni gli altri, ma dobbiamo veramente esprimere nella nostra vita lode. E mentre può succedere che ci si saltiamo di una partita del Palermo, non sempre negli ultimi tempi, può succedere che ci saltiamo di un nuovo modellino di vestito uscito troppo bello, o ci esaltiamo di qualcosa di fortemente artisticamente culinario, che però si mangia pure, perché tante cose, tante volte sono fatte così belle che dici: ma la devo pure mangiare, sono troppo artistiche, mi devo mangiare la Gioconda, no? Mentre possiamo sicuramente scherzare, raccontarci barzellette, ironizzare, Dio ci ha dato questa libertà meravigliosa, ma non ci dimentichiamo che l'entusiasmo vero, visto che siamo cristiani, è quello di stare alla presenza di Dio. Quello può essere l'unico vero, grande e indistruttibile entusiasmo che può animare la tua vita. E mentre questo entusiasmo viene fuori, altri cominceranno a seguirti, perché vedranno che non sei una persona che sta cercando semplicemente di passare il tempo, di non vedere la disperazione, di stonarsi con qualche cosa, ma vedono che sei una persona che ha una patria, che viene da un passato glorioso. Adamo, e attraverso, dopo la caduta, va, e la sostituzione di Gesù va verso un futuro glorioso. E allora diventerai qualcuno che, mentre loda, mentre sorride, mentre nelle tue difficoltà potrai preservare questa lode, sarai seguito da altri. E non li porterai a te, perché tu cosa gli puoi dare? Ma li porterai a Cristo. A Cristo. Tutto a Cristo. Preghiamo un momento. Signore, ci rendiamo conto che spesso lo spirito religioso vorrebbe farci smettere di esprimere gratitudine, lode, specialmente dopo che siamo passati attraverso circostanze difficili, abbiamo avuto delle perdite, forse qualcuno che amiamo è malato. Grazie perché il tuo amore è una medicina per qualunque cosa, e grazie perché, visto che niente e nessuno ci può separare dal tuo amore, anche niente e nessuno ci può separare dalla tua gioia, dalla tua pace e dal lodarti, perché tu hai messo in noi giustizia, pace e allegrezza nello spirito. Vogliamo veramente che questa lode cresca nella nostra vita personale, ma cresca anche nella nostra vita comunitaria, che possiamo veramente, quando ci riuniamo, quando facciamo cellula, quando siamo insieme, sì, scambiare tutto quello che è bello scambiare, ma soprattutto possiamo essere sempre grati a te e riconoscere la tua presenza come la realtà più bella dentro di noi e tra di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.